Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù si avviò allora verso il Monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio, e tutto il popolo andava da lui, ed egli, sedutosi, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora, Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore. No, sono preso dal fatto che mano a mano nasce una fraternità attorno alla parola, cioè si sente che le persone che ascoltano sono persone che da anni insieme a te leggono questi testi, no? Questi testi diventano, hanno ragione i rabbini, i grandi lettori della scrittura, no? I quali, vivendo una vita intera sul testo, arrivano appunto in qualche maniera, non so se dico bene, ma a santificare ogni parola. La parola di Dio è proprio quella lì, anche solo allora, cioè nascerebbe quasi l'esigenza, mano a mano si diventa chiesa, che la lettura diventi sempre più pacata, sempre più lenta, perché ciascuno di noi su ogni parola ha bisogno di contemplare, di fermarsi, no? La donna è lì al centro. È una cosa terribile, no? Schiacciata dal peso dei loro sguardi, giudicata e condannata, eliminata in anticipo. Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Si tratta di un tribunale popolare, si direbbe, di cui si pensa che Gesù potrebbe far parte. Lo si invita, no? Tu che ne dici? Perché citano appunto la legge del Deuteronomio: colui che dovrà morire sarà messo a morte sulla deposizione di due o tre testimoni. La mano dei testimoni sarà la prima contro di lui per farlo morire, poi la mano di tutto il popolo, così estirperai il male in mezzo a te. Non credo ci sia bisogno di commenti, no? Perché questa è la regola su cui si basa la legge della purità. Le mele marce di qua, quelle buone di qua. E la logica sacrificale, le mele marce vanno eliminate, no? E la religione è sostanzialmente fondata su questi due principi: la distinzione tra il bene e il male e l'eliminazione del male, anche se c'è dentro l'uomo nel male, va via anche lui, no? Questo è lo spazio, quindi una donna in mezzo, attorno una folla, no, la folla, la quale si riferisce a una legge importante di eliminare donne come questa, no, comunque di eliminare il male, perché il gruppo sia sano, sia santo. Poi la storia invece che questo testo racconta, questo è lo spazio, poi c'è il tempo, il dramma, che è rappresentato in due scene che sono simmetriche. Le due scene sono la prima l'accusa e la seconda il perdono. Al centro una parola che sconvolge la situazione, la ribalta. Al centro la parola di Gesù che rovescia la situazione. Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. E quindi anche qui non c'è bisogno di commento, no? Il Vangelo rovescia proprio la logica della religione, che dice dove sono i puri, gli impuri, chi bisogna sacrificare, ma il Vangelo invece chiede sempre dove vai tu, se vuoi andare dietro a Gesù, chi è Gesù per te, che via vuoi seguire, sei tu che ti devi mettere in discussione, sei tu che devi diventare santo. La religione in genere serve per pulire le paure che abbiamo e garantirci la situazione in cui siamo. La fede invece ribalta proprio il discorso, chiede che noi cambiamo. Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Prima e dopo, per due volte, Gesù si abbassa e tace. Non vuol dare nessun appiglio a questa logica perversa e scrive con il dito sulla terra come per mostrare che queste accuse sono come tracce sulla sabbia, non contano niente, conta che qualcuno perdoni, che qualcuno ami, che qualcuno sia capace di dar la vita, che qualcuno salvi, no? È bastata questa parola di Gesù perché gli accusatori tacciano, come in certe corti d'assise i testimoni che ritrattano e se ne vanno. Se ne andarono uno dopo l'altro, cominciando dai più anziani. Sola, con Gesù lasciato solo, là in mezzo, liberata dal cerchio dell'accusa e della condanna. Allora Gesù si alza, dice il racconto, e alza la donna con sé. Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannato? Nessuno, Signore. Neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più. Uno dei gesuiti espulsi dalla Cina, ma che aveva vissuto negli anni 50, quella primavera della missione cristiana in Cina, anche Beauchamp era stato in Cina, giovane gesuita, racconta che dopo aver lavorato a Pechino per molti anni, costruendo una comunità cristiana fiorente, si trovò brutalmente arrestato dalla polizia di Mao e venne giudicato sulla piazza pubblica, come si faceva, davanti alla chiesa, da un tribunale popolare, accusato di collaborazionismo con l'imperialismo americano, ovviamente. Nella folla che lo circondava, riconobbe tra i suoi accusatori alcuni cristiani della sua parrocchia e scrive: «In quei momenti tutto crolla attorno a voi, tutto quello che avete fatto e costruito, tutti gli amici e i vicini, resta solo il Signore». Cosa dire di questa donna che è abbandonata e accusata da tutti, che è colpevole di aver fatto ciò che è male agli occhi del Signore tuo Dio, trasgredendo la sua alleanza? E soprattutto cosa dire di colui che solo non l'accusa, non l'abbandona? Chi può perdonarla se non colui che solo, senza peccato, può, prendendo su di sé il peccato, liberarla, non solo dall'umiliazione inflitta dagli occhi dei suoi accusatori, ma dalla colpa stessa? Disonorata, chi poteva rialzarla? Chi se non colui che è senza peccato e può di nuovo far scaturire in quella donna la fonte virginale che rimane intatta in ogni uomo, nel più profondo di se stesso? Per questo Gesù si abbassa, discende, la raggiunge in quel luogo dove tutto può ricominciare, può essere risollevato insieme con lui. Egli si abbassa, e questa è la via che i discepoli non capivano, non capiscono. Si abbassa perché l'amore di Dio è venuto tra noi. E l'umiltà è al fondo dell'amore. L'amore non può guardare dall'alto. Lo sguardo della donna abbassato, incapace di guardare i suoi accusatori, viene sollevato. Gesù la invita a sollevare gli occhi. Chi ha fatto gli occhi se non colui che ti ha guardato da sempre con amore e attende che tu lo guardi con riconoscenza? Gli uomini guardano in genere per giudicare o per confrontarsi, e se trovano nell'altro qualcosa di male o di imperfetto lo sottolineano, lo fanno notare, lo inchiodano. Sembrano compiacersi degli errori degli altri. Dio invece guarda commosso tutto ciò che facciamo di bello e di buono e chiude gli occhi invece sui nostri errori e prende su di sé il nostro male. Il suo sguardo vede sempre in ciascuno di noi le straordinarie possibilità che Egli ha messo nell'uomo. È come lo sguardo del padre del figlio al prodigo che ha ricondotto a casa il figlio. Gli sguardi che ci guariscono, gli sguardi che ci creano, sono gli sguardi che sperano in noi, che continuano a sperare in noi. Lasciarsi guardare da Cristo. Questa è stata la salvezza di Simon Pietro dopo il suo tradimento. E questa è stata la salvezza di questa donna. Chissà se anche lei stava anonima tra le donne che da lontano ai piedi della croce contemplavano colui che prendeva su di sé le colpe della moltitudine.